Ciao a tutte e tutti, quello che ascolterete è un approfondimento riguardo la lotta No Tav, con un focus in particolare sugli ultimi arresti nei confronti di tre compagni ed una compagna accusati di terrorismo.
Partecipiamo anche noi alla lotta No Tav e questo spazio è stato immaginato per accompagnare la costruzione della giornata di mobilitazione No Tav diffusa del 22 febbraio.
Ricordiamo gli appuntamenti programmati a Roma. È previsto per giovedì 20 febbraio un'assemblea popolare No Tav nel piazzale della stazione Tiburtina dalle ore 17.
Sabato 22 febbraio lo spezzone No Tav all'interno del corteo in ricordo di Valerio e Carla Verbano. L'appuntamento è come sempre alle ore 16 in via Montebianco.
E per domenica 23 febbraio dalle ore 15 un saluto a Chiara e a tutte le detenute del carcere di Re Bibbia con un presidio.
Vogliamo dedicare quello che seguirà ai nostri compagni e amici Claudio, Mattia, Niccolò e Chiara e a tutti e tutte le No Tav colpite dalla repressione.
Fatto sigillato tra il filo spinato. Pensa al suo sorriso da bambino, all'audacia e alla bontà. Siamo i mataccio noi, dice, brutta la mancetta perché di tortura e cuore ti abbiamo al cese. Siamo i mataccio noi, dice, brutta la mancetta perché di tortura e cuore ti abbiamo al cese. Pensa a Carlo, compagno senza bandiere. Esplode una divisa assassina. Un nascondiglio, un salto dall'abisso, un carion e una lama. Tutto questo nel cuore. Sono il mataccio loro, sono tutti gli assassini al loro posto. E sono muta a dire che il sangue era preso. Quanta dell'energia di più spazio. Carlo, compagno senza bandiere, un proiettile che esplode una divisa assassina. Saremo agguati, saremo il cuore compagno. Neri come la notte. Pensa Carlo, compagno senza bandiere, un proiettile che esplode una divisa assassina. Saremo agguati, saremo il cuore compagno.
Nella notte tra il 13 e il 14 maggio una trentina di anonimi hanno dato vita ad un attacco al cantiere dell'alta velocità in Valsusa. Ad essere incendiati quella notte sono stati un generatore, la cabina di alimentazione del ventolino di aerazione, alcuni cavi elettrici e dei tubi di prolunga per il ventolino stesso. Tutte attrezzature atte alla realizzazione del cunicolo esplorativo, il cui danneggiamento ostacola o rallenta concretamente il proseguimento dei lavori. Un gesto che da una parte afferma direttamente il proprio obiettivo e dall'altra esprime la precisione di un atto tutt'altro che indiscriminato. Per contestualizzare questo gesto è necessario fare qualche passo indietro. Innanzitutto è importante ricordare che non si tratta affatto di un gesto isolato, fatto da una fantomatica minoranza avanguardista. Il movimento NOTAV, come sappiamo, è un fenomeno trasversale, ricco di tensioni e posizioni diverse fra loro. Posizioni a volte irriducibili e inconciliabili, che hanno però trovato in quel no, in quella opposizione, interessi e intenti comuni. Fatto sta che in seguito a questa complessità di gruppi e individui che hanno partecipato anche solo per una volta alla lotta valsusina, dai primi sabotaggi avvenuti negli anni 90 fino agli ultimi fatti, tanta acqua è passata sotto i ponti. Manifestazioni di ogni tipo hanno trovato lo spazio e il tempo per esprimersi. Serate informative, migliaia di firme raccolte contro il progetto del TAV, le grandi marce pacifiche, le azioni di disturbo di massa, l'acquisto collettivo dei pezzi di terreno dove ora c'è il cantiere caserma. E ancora, le ormai famose battaglie di Venosto 2005, quelle del 27 giugno e del 3 luglio 2011, le passeggiate notturne, i campeggi estivi, i capodanni. Un qualsiasi NOTAV potrebbe dire con tutta tranquillità: le abbiamo provate tutte. Ma nonostante questo, l'opera continua. E proprio alla fine dell'anno scorso sono di fatto iniziati i lavori preliminari. L'immediata solidarietà espressa nei confronti dei sabotaggi, seguita poi alla solidarietà verso i compagni e la compagna arrestati per i fatti del 13-14 maggio, non sono gesti casuali. In valle, chiunque può toccare con mano la differenza tra un movimento di opinione e una lotta che vuole incidere veramente sul reale. In valle si è capito bene cosa significa e come agisce un regime democratico. Puoi protestare, ma l'opera si farà. Questo continuano a ripetere politici, polizia e magistratura, che si mostrano una volta tanto, senza troppi sotterfugi, come una voce unanime. Se ti rassegni, sei un onesto cittadino. Se non cedi di fronte a una scelta dello Stato, sei un terrorista. Un'altra prova, se ce ne fosse ancora bisogno, che se si agisce nell'ambito della legalità, di garantito c'è solo la sconfitta e la rassegnazione. E siccome alla sconfitta non ci si vuole rassegnare, la lotta NOTAV si è dotata lungo il suo cammino di tutti gli strumenti e le forme appropriate alla situazione che di volta in volta si poneva di fronte, fino ad arrivare ad esprimersi pubblicamente sulle pratiche di sabotaggio, riconoscendo la validità e la necessità. Nell'arco di tempo che va dal gennaio 2012 all'ottobre 2013, le azioni di contrasto al progetto dell'alta velocità sono state più di un centinaio e vanno dai sabotaggi a delle lettere minatorie e lettere di minacce nei confronti dei responsabili del TAV. Qui di seguito ne riportiamo alcune.
31 maggio, Giaglione, incendiato un escavatore della ditta Itinera.
1 luglio, tentato incendio di due autocarri della ditta F2SRL.
10 luglio, Chiomonte, attacco al cantiere con lanci di bombe carta e vari artifici pirotecnici.
14 luglio, Susa, incendiato un escavatore della ditta F2SRL.
20 luglio, autostrada A32 nella galleria di Giaglione, incendio di pneumatici con danneggiamento della centralina del dispositivo elettrico di illuminazione nel corso di una passeggiata notturna.
22 luglio, San Giuliano di Susa, incendio della pala meccanica Caterpillar 938 della ditta Itinera.
6 agosto, autostrada 32, danneggiato un impianto video di monitoraggio di una galleria e un furgone della SITAF.
14 agosto, Chiomonte, danneggiamento reti del cantiere TAV.
30 agosto, Bussoleno, incendio di due compressori e una trivella della ditta Geomont.
9 settembre, Rio Secco di Salbentrand, incendio di 4 betoniere, 2 autocarri, un autocarro gru e danni alla sede dell'Itinera.
12 settembre, Cava di Gravere, vengono danneggiati con un incendio un container, un escavatore della ditta Italcoge. Vengono anche ritrovati 6 bossoli di lacrimogeni. Nello specifico, i compagni e la compagna arrestati sono accusati, tra le altre cose, di aver, in concorso tra loro e con altri ancora in fase di identificazione, attentato alla vita e all'incolumità delle persone addette alle opere di costruzione del tunnel esplorativo e delle persone preposte alla tutela del cantiere e dell'ordine pubblico, al fine, citiamo proprio dagli atti, di costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, arrecando così un grave danno all'Italia e all'Unione Europea. Questo è proprio come recita l'articolo 270 sexies del Codice Penale. Allora, se è una semplice constatazione rilevare come in questa azione contro il cantiere del TAV nessuno, operaio, militare, poliziotto che fosse, abbia riportato il benché minimo graffio o prodotto il benché minimo referto medico, vale la pena addentrarci e capire un po' meglio che cos'è questo 270 sexies. Allora, questo 270 sexies è contenuto all'interno del cosiddetto pacchetto Pisanu, che è stato varato nel luglio del 2005. E questo articolo doveva servire a riformulare, ampliandola notevolmente, la definizione di condotta terroristica, sfruttando quindi l'onda emotiva suscitata dalle stragi di Madrid del 2004 e quelle di Londra del 2005. Queste nuove norme, apparentemente approntate contro le bombe di Madrid, che, come qualcuno ricorderà, costrinsero poi il governo Zapatero a ritirare le truppe dall'Iraq, si caratterizzava e si caratterizza tutt'oggi per una voluta vaghezza. Che a farne le spese poi in futuro avrebbe potuto essere diversi contesti di lotta, era già allora consapevolezza di compagni e di qualche avvocato. Che l'articolo 270 sexies appaia oggi in un'inchiesta contro dei notav non è una sorta di anomalia giudiziaria come qualcuno si ostina a pensare, bensì l'applicazione di un dispositivo pensato proprio sin dall'inizio contro il conflitto sociale. Al di fuori del codice penale italiano e anche al di fuori di tutte queste mistificazioni concettuali e linguistiche, bisogna ricordare una cosa che è molto importante, una cosa storica, che il concetto di terrorismo nasce con la Rivoluzione francese, quando il terrore fu proprio una vera e propria forma di governo esercitata da un regime e quindi non da un piccolo movimento clandestino, proprio per intimorire il popolo, portando in carcere senza processo chiunque venisse identificato come nemico della libertà. Dunque, ritorniamo al pacchetto Pisanu. Allora, il pacchetto Pisanu è un decreto legge del 27 luglio 2005, come abbiamo detto, numero 144, che poi è diventato, come spesso avviene in questi tempi, legge a tutti gli effetti e contiene, citiamo, le misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Esso introduce, proprio attraverso questa aggiunta, attraverso il 270 sexies, la seguente definizione di terrorismo. Vale la pena di rileggerla ancora una volta perché la definizione è molto importante. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o da destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale. Dunque è evidente quali sono i nemici individuati da questa nuova legge. Per allargare un po' il discorso potremmo dire che seguendo, diciamo, alla lettera questo articolo qui, ogni immigrato potrebbe essere considerato un terrorista potenziale, ma tutto questo vale anche per chiunque metta in discussione proprio la presente organizzazione sociale. Importante ricordare che proprio attraverso, dopo che è stato varato questo, è stata fatta questa aggiunta all'articolo di terrorismo, ci sono state poi altre misure che sono state aggiunte. E per esempio, per identificare qualcuno che è sospettato di terrorismo è possibile attuare il prelievo coattivo dei capelli e della saliva, sempre come recita l'articolo, ovviamente nel rispetto della dignità personale del soggetto, questo è l'articolo 10. Mentre viene quasi raddoppiata la pena per il semplice possesso di un passaporto falso, da 1 a 4 anni, aumentabile poi di un terzo o della metà se lo si fabbrica da sé o se lo si detiene non per uso personale. Poi ancora, andando avanti, è consentito l'arresto, anche fuori dai casi di flagranza, di chi viola la sorveglianza speciale, l'obbligo o il divieto di soggiorno, per cui è prevista una pena che va da 1 a 5 anni. Questo è l'articolo 14. Poi, ancora, sulla base di semplici sospetti, possono essere sequestrati soldi, negozi e beni. Il fermo di polizia, che era prima di 12 ore, è stato riportato a 24 ore, modificando una legge che era stata promulgata dopo l'assassinio in questura dell'anarchico Pinelli, mentre viene allungata fino a 5 anni il periodo di archiviazione del traffico telefonico e telematico di chiunque. Tra l'altro era stata anche poi varata una legge per cui era necessario esibire un documento di identità per utilizzare internet in qualsiasi negozio o locale pubblico. Insomma, una vera e propria schedatura di massa. Un'altra cosa anche molto importante da ricordare è che è resa ufficiale la pratica dell'infiltrazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, i cui poteri sono praticamente illimitati. Sono poi affidati compiti di polizia all'esercito e persino alle guardie giurate. Ecco, queste sono alcune delle misure introdotte dalla destra nel 2005 con questo pacchetto Pisanu. Bisogna dire accettato tranquillamente dalla sinistra all'opposizione, che ha approvato e definito ragionevoli, se non addirittura a volte considerato troppo limitate, queste misure. Per fare una somma di questa situazione, per esempio, appena votata questa legge qui, solo nella sola Lombardia in un giorno sono stati espulsi 52 immigrati. Questa è la modalità con cui si è formulata appunto la guerra al terrorismo. Il terrorista, in base a questa nuova normativa, è praticamente ovunque, dentro come fuori dai confini. Può essere l'immigrato, un dissidente, uno stato canaglia o la sua popolazione. Il nemico non ha più una forma precisa e il male sembra di essere qualcosa di assoluto. Per questo la guerra che conducono contro è il totale e i mezzi quelli dell'annientamento.
Thank you.
Quello che ascolterete ora è uno stralcio dell'intervento dell'avvocato Claudio Novaro, ovvero il difensore dei quattro notav accusati e accusate di terrorismo. È un intervento avvenuto in occasione dell'assemblea cittadina notav tenutasi a Torino il 10 febbraio e pensiamo sia utile per comprendere da un punto di vista tecnico l'impianto accusatorio.
Volevo provare a dire qualcosa sulla contestazione che viene fatta, nel senso che sul piano giudiziario noi ci troviamo in una situazione particolarmente complicata, nel senso che c'è una sorta di accerchiamento anche comunicativo che non riusciamo a sfondare, perché non riusciamo a far circolare neanche elementi di conoscenza tra gli esperti del diritto, insomma, su quello che è capitato all'interno di questo processo, ma più in generale nei processi notari. Allora questa sera io vorrei provare, al di là delle valutazioni politiche che si possono fare, a provare a darvi qualche indicazione più tecnica che consenta di capire e di apprezzare esattamente quella che è l'interpretazione che di questa vicenda ha dato la magistratura torinese fino a questo momento. Dico subito che, come dire, sul piano generale credo che la parola terrorismo, introdurre nell'ambito processuale la classificazione terrorismo, sia varcare un confine simbolico straordinariamente importante, soprattutto per un paese come il nostro che ha vissuto in anni passati dei momenti di conflittualità e anche di repressione penale molto forte. Significa aprire degli scenari particolarmente delicati su cui poi non è semplicissimo ragionare. Io vorrei provare questa sera a darvi degli elementi di conoscenza su come si è arrivati a questa contestazione, che è una contestazione che ovviamente è delicato per me mettermi a parlare di un processo che è in corso, anzitutto perché difendo tutti e quattro gli imputati, gli indagati anzi, no, gli imputati perché c'è già un decreto di giudizio immediato e c'è un processo fissato davanti alla Corte d'Assise di Torino per metà maggio. E quindi non parlerò ovviamente delle loro posizioni processuali perché non credo sia questa la sede per raccontare e divulgare elementi di questo tipo. Vorrei provare invece a concentrare la vostra attenzione e le mie argomentazioni su quella che è la qualificazione giuridica, cioè su come si è arrivati a contestare un reato con finalità di terrorismo ai quattro ragazzi. E allora partirei da quella che è, come dire, l'impostazione generale che passa senza soluzioni di continuità dalle annotazioni della Polizia, della Questura di Torino, alla richiesta dei pubblici ministeri, all'ordinanza applicativa del giudice e infine all'ordinanza del Tribunale del Riesame, nel senso che l'impalcatura complessiva, l'impianto accusatorio complessivo resta inalterato in questi quattro passaggi. E allora la prima domanda che occorre farsi, ci siamo già visti qualche settimana o qualche mese fa in un'altra sala in cui abbiamo provato a ragionare sulle contestazioni in tema di terrorismo. Io avevo ricordato come la prima contestazione fosse addirittura figlia di una, come dire, intuizione investigativa della Questura di Torino, che di fronte a un reato d'opinione aveva proposto alla Procura di contestare l'aggravante con finalità di terrorismo. E la Procura, una volta tanto, aveva disatteso quelle indicazioni. Il secondo passaggio è quello che era stato ricordato prima, e cioè quelle perquisizioni fatte, mi pare a fine luglio, a carico di una decina di persone indagate per fatti relativi al 10 di luglio, con una serie di perquisizioni domiciliari fatte a casa. L'ipotesi su cui ragionava e indagava la Procura era un'ipotesi uguale a quella che poi è stata contestata ai quattro imputati, c'è un'ipotesi di 280 che è l'attentato con finalità di terrorismo, con la differenza che lì sembrava veramente un azzardo, cioè una sorta di tentativo di muovere le acque per vedere che reazioni si ottenevano da parte della Procura, perché per reati di questo tipo, io l'avevo detto l'altra volta, in genere si lavora sotto traccia e non si fa una perquisizione raccontando a tutti che si vuole indagare qualcuno per terrorismo. Il meccanismo investigativo è che lavora normalmente coperto sotto traccia e poi esplode, esce allo scoperto con delle misure cautelari, e infatti in quel caso non è successo nulla. L'accusa di terrorismo è stata rilanciata con le modalità che sono quelle classiche, cioè si è investigato per diversi mesi, da metà maggio fino sostanzialmente a dicembre, quindi un'indagine che ha coinvolto soprattutto la Procura di Torino, che in qualche modo si è appoggiata anche ad altre procure territoriali, e che poi è sfociata in questa richiesta di misure cautelari che è emersa con la richiesta, con l'ordinanza applicativa del GIP del dicembre dell'anno scorso. Quindi con una modalità classica che è investigazioni segrete, che poi emergono con una misura applicativa, una misura custodiale perché il nostro codice di rito, il codice di procedura penale italiano, prevede un automatismo sul piano cautelare, cioè se c'è un reato con finalità di terrorismo non si può utilizzare una misura meno afflittiva che la custodia in carcere, c'è un meccanismo diretto per cui quel reato comporta comunque la custodia in carcere. Poi su questo si potrebbero fare delle valutazioni, ma ci porterebbero lontano. Invece vorrei concentrarmi sulla contestazione in sé per sé. Allora, prima domanda che occorre farsi è: come è possibile contestare per un fatto così localizzato, a prescindere dalla responsabilità degli imputati? Io non voglio parlare di responsabilità diretta, voglio ragionare in astratto, insomma. Vorrei che, come dire, veicolare in questo incontro delle informazioni che riguardano la contestazione in sé per sé. Perché mi pare, l'ho detto in molte sedi, è un azzardo, ma è un azzardo, qualcuno ha detto un salto di qualità prima, è effettivamente uno straordinario salto di qualità, anche difficilmente spiegabile sul piano giuridico, nel senso che se io mi confronto con le norme in materia e confronto queste norme con il reato che viene contestato, faccio fatica a capire come si sia riusciti ad arrivare a questa contestazione. Perché dico questo? Dico questo perché in realtà noi abbiamo una contestazione che è un attentato con finalità di terrorismo che riguarda due versanti. Da un lato l'incolumità di una serie di soggetti che sono i lavoratori e le forze di polizia presenti al cantiere. E su questo dirò pochissimo, noi la tesi difensiva è ovviamente che chi ha fatto quella cosa l'ha fatto nel tentativo di sabotare le macchinari senza voler far male a nessuno dei soggetti coinvolti nell'area del cantiere. La procura ha ragionato diversamente e siccome il reato di attentato è un reato, come dire, particolare nell'ambito del codice penale sostanziale, che anticipa la soglia di punibilità e che prevede in qualche modo che si possa punire anche degli atti pericolosi e non soltanto degli atti che concretamente hanno creato un danno all'incolumità individuale, sostanzialmente la procura ragiona dicendo chi ha fatto quella cosa voleva o ha messo in conto che poteva finire male anche per le persone che lavoravano nel cantiere, a prescindere dal fatto che nessuno si è fatto male, l'attacco era ovviamente finalizzato semplicemente alle cose, ai materiali che erano all'interno del cantiere. Però al di là della questione dell'attentato, quello che veramente stride con le norme che sono presenti nel nostro codice penale è la finalità di terrorismo. Allora, sulla questione del terrorismo, voi sapete che noi abbiamo un armamentario legislativo che è stato forgiato negli anni che furono, in particolare alla fine degli anni 70, il primo decreto legge, quello importante, del dicembre 79, convertito poi nella legge 15 dell'80, del gennaio dell'80, che introduceva le aggravanti con finalità di terrorismo e una serie di fattispecie particolari come il 270 bis, che è l'associazione eversiva, con finalità di terrorismo di eversione dell'ordinamento costituzionale. È un armamentario forgiato su quell'esperienza storica, che nulla ha a che fare con l'utilizzo che si fa, che ne sta facendo la procura e ne stanno facendo anche altre procure in questi ultimi anni. Nel corso degli anni c'è stato un adeguamento progressivo di questa normativa, che era una normativa appunto calibrata su storie di tutt'altra natura e che è stata adeguata nel corso degli anni, in particolare nel 2001 e nel 2005 a fronte degli attentati alle Torri Gemelle negli Stati Uniti e alla metropolitana di Londra. Nel senso che la preoccupazione del legislatore italiano, al pari di quella del legislatore di altri paesi europei, è stata quella di adeguare una serie di norme che erano già presenti nel nostro ordinamento, ma colpivano fenomeni di terrorismo nazionale. Il problema era quello di estenderli ad attività di reclutamento, per esempio di persone sul territorio che andavano però a commettere reati di terrorismo altrove, e quindi un problema per esempio di reclutamento di personale, oppure di estendere l'area delle organizzazioni terroristiche ricomprendendo anche delle organizzazioni terroristiche internazionali. Quindi l'operazione legislativa è stata quella di introdurre delle nuove norme, dei nuovi reati o di adeguare le vecchie fattispecie sulla base di quelle che sono le nuove convenzioni internazionali, in particolare una sorta di decisione quadro dell'Unione Europea del 2002 che è stata la base per il nostro legislatore per introdurre nell'ambito, sono un po' tecnico perché poi se c'è qualcosa che non capite fermatevi, ma mi sembra importante provare a ripercorrere esattamente i diversi passaggi per arrivare poi a una rapida conclusione. E allora viene introdotto nel nostro codice penale una norma che è l'articolo 270 sexies, che è una sorta di norma interpretativa, cioè una norma che spiega qual è, cosa vuol dire terrorismo e che cos'è un reato con finalità di terrorismo. Ed è la norma che serve per interpretare questa locuzione, finalità di terrorismo, che sta dentro il 280, che è il reato di attentato a cui mi riferivo prima. Quindi ai quattro imputati viene contestato un attentato con finalità di terrorismo, l'attentato mettiamolo un attimo da parte, quella cosa che vi ho detto prima. La finalità di terrorismo va decifrata attraverso questa norma base che è il 270 sexies. Ora l'articolo 270 sexies, che è la norma che consente di capire se siamo di fronte a un atto terroristico o no, è molto, come dire, come tutte le norme di questo tipo, è una norma a basso tasso di tipicità, nel senso che introduce dei concetti, come quello di terrorismo, che sono concetti più politici che giuridici. E allora il legislatore, recuperando le convenzioni internazionali, ha tentato di spiegare qual è l'attività terroristica, e allora ha introdotto due dati. Adesso la faccio breve, non vorrei, come dire, spendere parole troppo tecnico-giuridiche, magari non facilmente comprensibili. Diciamo che i due poli attorno ai quali ruota la questione, nel nostro caso e anche nella norma che richiamavo, sono sostanzialmente questi. Da un lato è che qualsiasi atto, per essere finalizzato al terrorismo, deve creare per natura o per il contesto nel quale si colloca un danno grave al paese o a un'organizzazione internazionale. Quindi danno grave al paese. La prima domanda, che ovviamente viene spontanea, ma com'è possibile che un'azione localizzata in Val Clarea, in cui c'è l'attacco a un compressore che viene bruciato, costo del compressore secondo l'ETF 70.000 euro, com'è possibile che un fatto così specifico, localizzato e contenuto costituisca un danno grave al paese? Questa è la prima domanda. Il secondo elemento, che è un elemento di dolo specifico, cioè di intenzionalità, di scopo della condotta, viene delineato con tre modalità dal legislatore internazionale ed italiano, e cioè: la condotta ha una finalità di terrorismo quando è volta a intimidire la popolazione, a costringere lo Stato o un'organizzazione internazionale a compiere un determinato atto, oppure quando è orientata e determinata per sovvertire gli ordinamenti o distruggere gli ordinamenti costituzionali. Allora, ve la faccio breve perché sul punto si è aperto uno straordinario dibattito giurisprudenziale e dottrinario per definire esattamente questi concetti. Veniamo al caso che ci interessa. Qual è la forma che viene richiamata nel nostro caso per dire che siamo di fronte a una condotta con finalità di terrorismo? Il secondo che ho provato ad indicare. E cioè, secondo la polizia, secondo la procura, secondo il GIP, secondo il tribunale di esame, l'attacco commesso nella notte tra il 13 e il 14 maggio in Val Clarea era un atto, una condotta finalizzata a creare, da un lato, un gravissimo danno al paese, un grave danno al paese, dall'altro orientata a costringere lo Stato a commettere un atto, in questo caso a rallentare o a disattendere addirittura la firma sugli accordi internazionali per l'alta velocità. La domanda che chiunque si farebbe: ma com'è possibile pensare che un fatto così specifico, ridotto, contenuto, un attacco al cantiere in cui si brucia un compressore, consente uno sviluppo di questo tipo? Da un lato un danno grave, dall'altro costringere addirittura il governo a retrocedere rispetto a degli accordi internazionali. E qui viene il bello, nel senso che qui c'è lo stravolgimento straordinario di tutti i principi costituzionali e contenuti nel nostro codice di procedura penale, cioè di diritti e le garanzie difensive. Allora, come si fa a colmare questo passaggio, questa lacuna che indubbiamente è straordinaria, tra un fatto modesto e un'accusa così grave? Lo si fa con un meccanismo che è assolutamente incredibile sul piano giuridico, e cioè si dice, io mi sono portato i pezzetti che vorrei provare a leggervi, si colloca questa vicenda nell'ambito di un contrasto al progetto ad alta velocità che, si dice negli atti, dura da almeno, non si dice 20 anni, ma da qualche anno. E si dice sostanzialmente che questa vicenda del maggio 2013 va contestualizzata nell'ambito di una serie di attività di contrasto all'alta velocità, che non sono le manifestazioni che il movimento NoTav ha fatto nel corso degli anni, ma sono i fatti più disparati, di autore sconosciuto, che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, alcuni modestissimi, altri più gravi. Sostanzialmente la polizia costruisce, la procura ricalca nella sua richiesta, il GIP adotta nel suo provvedimento una sorta di tavola sinottica, dentro la quale ci stanno episodi variegatissimi, ne cito qualcuno: il plico esplosivo mandato a Massimo Numa contenente 50 grammi di polvere da sparo, una scritta fatta, trovata vicino all'Esselunga di Moncaglieri, NoTav BR, oppure gli attacchi al cantiere, si citano tutte le manifestazioni fatte dal movimento NoTav, oppure sul sito del movimento NoTav EU viene pubblicata una lettera dal titolo "Una giornata di La Repubblica alle prese con la memoria", dal contenuto velatamente intimidatorio nei confronti del giornalista di Repubblica Paolo Griseri, oppure missiva anonima contenenti 3 proiettili mandata a un avvocato, oppure il fatto relativo alla giornalista di Repubblica De Blasi Enrica, o Erika. Una lettera minatoria mandata ai carabinieri di Susa, una lettera mandata al signor Esposito in cui c'è scritto "Esposito, servo del sistema giudaico-massonico", un'altra contestazione fatta a una lettera mandata non si sa chi al sindaco, ad Antonio Ferentino, in cui c'è scritto "Sporco bastardo meridionale", e via così, insomma, c'è di tutto qui dentro lo stadio. Ci sono anche il lancio di... Sono meridionale
a Kiev. No, no, ma quella è una questione così,
No, ma allora, al di là di cosa sia la questione, poi ci si dice il lancio di bottiglie incendiarie fatto il 14 maggio, atti intimidatori fatti contro lavoratori, eccetera, eccetera, lancio di oggetti pirotecnici in un'altra situazione, polvere bianca inviata con una lettera minatoria alla ditta Martina, insomma, c'è di tutto. Punto è, ecco, ma il problema è qual è? È che esiste un principio fondamentale del nostro ordinamento che è la responsabilità penale e personale. E cioè io rispondo di quello di cui mi si accusa, allora si ragiona se l'ho fatto o no, ma di quello devo rispondere. Non posso rispondere della lettera a Paolo Grisello e degli insulti a Ferentino, no? Perché non ho fatto quello né l'uno né l'altro e non c'entrano nulla con le vicende che mi si contesta. E invece straordinariamente il giudice arriva a motivare nell'ambito della sua ordinanza applicativa in questi termini. Io vi vorrei leggere il passaggio perché mi sembra incredibile. Tutta questa serie di fatti, sono quasi un centinaio di fatti di tutti i tipi, non omogenei tra loro, di autore sconosciuti in alcuni casi, che non hanno nulla a che fare con questa vicenda, vengono così definiti. Sono la miglior testimonianza del modus operandi di coloro che, qualificandosi come parte del movimento Notav, hanno scelto un percorso violento di aggressione al cantiere e alla filiera TAV, dando ripetutamente luogo ad attentati, intimidazioni, minacce, atti miranti a dimostrare il controllo del territorio che circonda il cantiere LTF, dopo che lo stesso è stato individuato quale area di interesse strategico nazionale. Allora, il percorso argomentativo che fonda questa roba qua è che è agghiacciante, cioè io rabbrividisco a leggerlo come avvocato che fa da anni processi di tutti i tipi, a volte con contestazioni straordinarie e stravaganti, ma robe così non le avevo mai viste. Allora si dice, siccome non si può dire guardate che quell'attacco al cantiere ha creato un grave danno al paese, si dice quell'attentato al cantiere si colloca nell'ambito di un contesto dentro cui ci stanno il lancio di Molotov, le lettere a Massimo Nuva, tutte le attività di contrasto che da due anni questi rompicoglioni del movimento Notav stanno facendo, e allora è il movimento Notav che sta creando un grave grano al paese, soprattutto d'immagine, perché l'Italia non è più ritenuta affidabile dai partner europei, e anche questa dico, ma cos'è un articolo di Panorama questa roba qua? O è un'ordinanza applicativa? Cioè non si può ragionare sul piano giuridico così, io non so se vi è chiara l'enormità di questi passaggi, ma è veramente... Se questo fosse questo resoconto che c'è negli atti fosse un articolo di giornale, io direi è un articolo fazioso scritto da un giornalista che fa male il suo mestiere. Sul piano storico è una roba che non si riesce a leggere. Ma è un atto giudiziario, porca miseria, ma l'atto giudiziario richiede tutt'altro, ma non è pensabile che si dicano queste cose. Cioè, io rabbrividisco perché mi sembra veramente mettere a sottosopra tutti i principi che costituzionalmente sorreggono l'impianto del processo penale, perché il processo penale prevede che io risponda di specifici fatti che mi vengono contestati. Ma non si può da questi poi sussumere dentro questi fatti dentro un contesto che nulla ha a che fare con loro. Questo è il primo passaggio. Vado rapidamente al secondo e chiudo. Poi sono ovviamente disponibile a rispondere alle vostre domande. Come si fa a dire che invece c'è il dolo specifico, cioè che si voleva costringere l'Italia ad abdicare al progetto ad alta velocità? Ma come? Con un atto specifico fatto bruciando un compressore voi volevate costringere? Capite che il salto, lo iato è talmente grosso che mi viene ancora, mi fa quasi fatica a riuscire a spiegarlo, ma è evidente che non c'è proporzione. Ma di più si dice tutto questo avviene perché in realtà la volontà complessiva del movimento Notav è quella di screditare l'immagine dell'Italia da un lato e poi di far disattendere gli accordi internazionali. E nuovamente, ma che c'entra quell'attentato al cantiere? Che c'entra quell'attacco, quel sabotaggio al compressore? Cioè, capite che c'è di nuovo un salto qualitativo e quantitativo che non c'entra nulla. È spaventoso che in un procedimento penale si parli, si ragioni in questi termini, perché veramente vuol dire... come dire, perdersi per strada dei pezzi di diritti, di consacrati di principi che sono, come dire, cardine del nostro ordinamento, perché in questo modo evidentemente tutto può essere terrorismo. Infatti io nelle tante memorie che ho scritto in questi mesi mi sono anche chiesto, ma guardate che in questo modo, ragionando in questi termini, si criminalizza qualsiasi forma di conflitto sociale anche attenuato, perché se il ragionamento è, se basta che ci sia un po' di violenza e basta che si voglia costringere i poteri nazionali a fare qualcosa, adesso dirò ancora un'ultima cosa su questo. Allora, ho fatto un esempio negli atti che ho scritto, anche il biennio di contrasto ai progetti di legge Gelmini, quando ci sono degli scontri di piazza, in cui magari qualcuno lancia qualcosa alle forze di polizia, quello è terrorismo, perché si crea un danno al paese, perché il comparto dell'istruzione e della cultura è sicuramente un comparto strategico per le sorti di questo paese, e poi perché si vuole contrastare l'approvazione di una legge che è il progetto di legge Gelmini. Tutto diventa terrorismo con queste categorie. Allora aspettiamoci che se questa roba passa sfondano da tutte le parti, vuol dire criminalizzare qualsiasi forma di conflitto, ma anche modesto, voglio dire, e il salto è questo. In più c'è un dato che stride: questi signori hanno acquisito, i pubblici ministeri hanno acquisito nell'ambito di questo processo un sacco di pubblicazioni di area anarchica, dicendo guardate che l'area anarchica di cui fanno parte questi quattro imputati è un'area che pubblica queste cose, parla sovente di sabotaggio, no? E allora il ragionamento che io ho provato a veicolare dentro questi atti è proprio questo: ma guardate che in Val di Susa non c'è più nessuno, tranne forse pochissime persone, che si illude che i poteri nazionali facciano un passo indietro rispetto alle scelte che hanno fatto, perché la politica è talmente autoreferenziale che ormai marcia per un percorso suo. Tutte le iniziative di lotta, quelle di massa, ma anche gli attentati, i sabotaggi, rispondono a logiche del tutto diverse. Cioè chi ha sabotato quella roba lì non l'ha fatto mica perché spera che il governo faccia un passo indietro, l'ha fatto perché vuole inceppare quella macchina, vuole inceppare quei lavori. Ma allora la logica è tutta un'altra. Ma come si fa a pensare che quell'atto specifico di attacco al cantiere della notte tra il 13 e il 14 maggio avesse come intenzione quella addirittura niente poco di meno che far, come dire, ritornare indietro l'Italia sui propri passi rispetto agli accordi internazionali? È una roba che non sta né in cielo né in terra. Come dei giudici abbiano potuto accogliere questa cosa, per me rimane un problema e un dato con cui non riesco a confrontarmi.
Reste statique, mes actes sont exacts et corrects. L'examen est automatique, ma plaque éclate entre reflets de chiffres. Relate le trafic, une gueule, braquaille organique, ceci en provenance d'Afrique, ils veulent nous voir sous plastique. Dixie, moi c'est Hardy, Dixit, high-tech c'est Lorraine. Noisy, je viens d'une village, j'espère ne plus être dans ce bordel. Mon rap, mon spectacle s'attire, on va dire que je suis pas acteur. Les craves meurent d'un infarctus en rague, des veilles, craque leur slip. Agite comme Patrick, mon adip, pèse garde fois qu'active mon hymne. D'un autre acabit que celle, Marseille à Paris, c'est Nick qui dans sa cave. Ça c'est la barre, il m'a thé. On rit en pratique comme ça vire personne salarié.
Le gaz et le méthane s'enflamment à chaque étincelle. J'aime les caisses, les escincelles qui sont belles. J'aime l'argent et mes punks peine. Au poste nos potes sniff crinque sans les dents. Comme l'entrée dans l'atmosphère du satellite russe Sputnik incandescent. Toujours le même chien quand je descends. Dans le hall au bas des escaliers, la police crée des émeutes avec l'ampleur des 50 descentes. Un qu'on déclenche, les hostilités, les chiens se rendent méfiants. J'escale sans que les gens croient que je lève les mains quand je défends. Mes originaux, je plaque sans l'essence. L'autoreste au parking et mes crânes ressemblent. Pour les postrons, je sais que l'estomac ne sera ce qu'en j'avance.
Punition, la caution classe, ton cas s'ensuite. Lumineux, tu sembles au simple SM58. Culminant, tu en pleures d'au moins mai 68. Le prix à payer, la caution. Punition, la caution classe, ton cas s'ensuite. Lumineux, tu sembles au simple SM58. Culminant, tu en pleures d'au moins mai 68. Le prix à payer, la caution.
Je n'ai confiance en personne. Pour faire de l'argent, il n'y a pas de copinage. Les emmerdes, on en mange en pleine gueule dans l'anonymat. Je n'aime plus le genre d'événement qui éclate du mat. Je hais ceux qui pensent que le monde est à notre image. Ça te donne la gerbe à choc abdominal. La police carbure à l'alcool inapte. Elle est abominable, elle aime la merde que l'escalade orinale. La même odeur, le même impact au mitard. Comme les épluves de la laine d'un pauvre mec qui s'éclate au pinard. Mal de crâne, j'entends marteau qui tape dans ma tête si fort que je pète un câble et grâce aux ignares. Une vinasse au final qui me donne un mal de vide. Ma atmosphère, nos vices, l'atmosphère nocive, pas de maille au minable. On n'en est pas au soin, ce n'est pas l'hôpital. Dans ma rue, les alcooliques braillent, cassent les burnes, nous tirent, se déclenchent, ébranlent mes sens. Halte au signal d'alarme de l'essence se répand sur la caisse. L'automobile agonise et s'enflamme. Les pneus se carbonisent et s'embrassent. Saupoudrés de folie, d'entrave, je passe, je joins, je bave. Je lâche la bœuf qui flèche les crânes, grosse tache.
Mais qu'est-ce que tu me casses les couilles?
Punition, la caution classe, on casse ensuite. Lumineux, tu sembles au simple SM58. Culminant d'une ampleur d'au moins mai 68. Le prix à payer, la caution. Punition, la caution classe, on casse ensuite. Lumineux, tu sembles au simple SM58. Culminant d'une ampleur d'au moins mai 68. Le prix à payer, la caution. Le
ou dès qu'un gigle rap un cycle. Graisse lui la patte, peut-être l'argent fera son éclat. Brille. Dans le sac, la tête dans le sable, la mine, j't'en as. Sortez nos braves, vos cages. Ah, capella, arabe ou noir, garage, aura une arnaque, on paille la roue tourne comme un compas. Payez, sprayez ou se crée un chemin. Nick Fura et Tech, tu au clou les becs avec brio.
garçon, t'as ton fut de matrix, tu l'as sanction. Je crois qu'au jour le jour, je crois qu'un bloc, une claque, un glotte, ça broque nos rêves, les cœurs frient. Chaque chose en son temps, mais chaque chose a son prix. Chaque chose en son temps, mais chaque chose a son prix.
Je n'aime pas quand ça sent la merde quand je dis. Quand je mange un steak sans style, avec un mec sans trip qui danse le jerk en slip sur des musiques mercantiles. La merde est contagieuse, excentrique. Et je la teste en ville, la rue de mon logo, je laisse tant pis. Au milieu de crapules qui plaisantent Yves.
Punition, la caution classe, ton cas sans suite. Lumineux du sampler au simple SM58. Culminant, je n'en pleure d'au moins M68. Le prix à payer, la caution. Caution classe, ton cas s'ensuit. Lumineux du sampler au simple SM58. Culminant d'une ampleur d'au moins M68. Le prix à payer, la caution. Punition, la caution classe, ton cas s'ensuit. Lumineux du sampler au simple SM58. Culminant d'une ampleur d'au moins M68. Le prix à payer, la caution. Punition, la caution classe, ton cas s'ensuit. Lumineux du sampler au simple SM58. Culminant d'une ampleur d'au moins M68. Le prix à
Lettera di Nicolò, Claudio e Mattia. Sono appena le 4 del pomeriggio e il sole sta calando dietro l'imponente termovalorizzatore metallico, mentre in lontananza si intravedono le prime montagne della valle e l'immaginazione completa i contorni appena accennati del Musinè. Siamo qui rinchiusi da 10 giorni, ma il nostro pensiero viaggia ancora lontano. Che la procura di Torino stesse preparando qualcosa di grosso lo sapevano pure i sassi. Lo si capiva dal crescendo di denunce contro il movimento, ma soprattutto da quell'intenso lavoro di propaganda con cui inquirenti, mass media e politici hanno cercato di traghettare la resistenza no TAV all'ombra di quella parola magica che tutto permette: terrorismo. Per mesi interi non hanno parlato d'altro, in un mantra ripetuto ossessivamente, volto ad evocare una repressione feroce. Infine hanno preso alcuni dei tanti episodi di lotta di questa estate su cui questo immaginario suggestivo potesse fare più presa e li hanno stravolti e piegati alla loro visione del mondo, fatta di militari e paramilitari, gerarchie, controllo e violenza cieca. Così hanno fatto per giustificare le perquisizioni di fine luglio, così fanno ora per argomentare i nostri arresti. Ma c'è un abisso tra ciò che vogliono vedere in noi e quello che realmente siamo. Non ci interessa sapere chi in quella notte di maggio si è effettivamente avventurato tra i boschi della Clarea per sabotare il cantiere. Probabilmente non interessa neanche agli stessi inquirenti. Quello che vogliono è avere oggi qualcuno tra le mani per far pesare la minaccia di anni di galera sul movimento e sulla resistenza attiva, per arrivare tranquilli e indisturbati all'apertura del cantiere di Susa. Vogliono che le persone restino a casa a guardare dal balcone il progetto che avanza. Eppure queste persone hanno già gli strumenti per mettersi in mezzo. Abbiamo imparato a bloccare quando tutti insieme si gridava «No passeran» e a passare a colpi di mazza quando il cemento dei jersey ci sbarrava la strada. Abbiamo imparato a guardare lontano, quando l'orizzonte si riempiva di gas, e a rialzare la testa quando tutto sembrava perduto. Non sarà il terrore che seminano a pieni mani a rovinare i raccolti futuri di questa lunga lotta. Occorrerà continuare a costruire luoghi e momenti di confronto, per scambiarsi idee e informazioni, per lanciare proposte e per essere pronti a tornare nelle strade in mezzo ai boschi. Si è fatta sera alle Vallette, ma a parte il buio, non c'è una gran differenza col mattino, dato che il blindo della cella resta chiuso 24 ore su 24, alta sicurezza. Rispetto ai nuovi giunti c'è molta più calma e pulizia, ma l'assenza di contatto umano ci debilita. La bolgia dei blocchi B, C o F, a parte l'isolamento a cui è costretta Chiara, sono un pullulare di storie ed esperienze di vita con cui impastarsi, in cui trovare complicità e solidarietà. Già nel mese scorso, Nicolò, già arrestato a fine ottobre per un altro procedimento, ha potuto constatare come l'eco della lotta contro il TAV sia giunto fin dentro le galere, e per molti rappresenta il coraggio di chi ha smesso di subire le decisioni di uno Stato opprimente. Per noi, costretti all'isolamento in una sezione asettica, è di vitale importanza rifiutare la segregazione e la separazione tra detenuti. Siamo tutti comuni. Anche per questi motivi sarebbe bello se all'interno del movimento si sviluppasse un ragionamento e un percorso su e contro il carcere. La maggior parte delle guardie delle vallette vive qua, in dei grandi palazzoni all'interno delle mura. Loro non si libereranno mai della galera. Per quanto in questa sezione ci trattino educatamente, non si tireranno indietro nel farci rapporto su ordine di un superiore, quando decideremo di lottare per qualsiasi motivo. Allora, con ricordi che ci teniamo stretti, faremo rosicare questi portachiavi per la limitatezza dei loro orizzonti. Avete mai visto il mare farsi largo in mezzo ai boschi in un bel pomeriggio di luglio e scagliarsi e andare contro le reti di un cantiere? Avete mai visto il calore umano di ogni età saldarsi spalla a spalla mentre gli scudi avanzano? L'asfalto dell'autostrada si fa liquido e le retrovie si riempiono di fumo? Avete mai visto un serpente senza capo né coda o una pioggia di stelle nel cuore di una notte di mezza estate? Noi sì, e ancora non ci sazia. La strada è lunga, ci saranno momenti esaltanti e batoste clamorose, ci saranno passi avanti e si tornerà indietro. Impareremo dai nostri errori. Per ora guardiamo il nostro carcere negli occhi e non è facile, ma se la Valsusa paura non ne ha, noi di certo non possiamo essere da meno. Nicolò, Claudio e Mattia.
Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte.
La vita
Eccoci tornati dopo una piccola pausa musicale. Ora vi proponiamo un breve excursus storico sulla nascita e l'evoluzione del movimento NOTAV. Torniamo un po' indietro nel tempo con un compagno che ha partecipato alla lotta fin dagli inizi. Scopriremo che la pratica del sabotaggio non è poi così inedita.
L'azione diretta, il sabotaggio, sono pratiche da sempre presenti nella lotta contro il TAV in Valle di Susa. Agli albori della lotta si situano una lunga serie di azioni di attacco contro i responsabili del progetto della linea ad alta velocità. Agli inizi degli anni 90 parte il progetto delle linee ad alta velocità in Italia. Nel 1996 iniziano gli attacchi contro le aziende incaricate di predisporre i cantieri dell'alta velocità. Il 23 agosto di quell'anno, nella notte, vengono lanciate due Molotov contro una trivella posta nei pressi di Bussoleno. Sul posto vengono tracciate scritte contro l'alta velocità. Tra il 1996 ed il 1998 si verificano diversi attacchi incendiari ed esplosivi, incendi di cabine elettriche delle ferrovie, ripetitori, trivelle, impianti delle autostrade. Il 29 novembre 1997 a Bussoleno si tiene una manifestazione organizzata da partiti, sindacati e chiesa per protestare contro gli attentati all'alta velocità. A sfilare sono solo gli amministratori comunali e gli esponenti di partito, mentre la gran massa dei valsusini rimane a casa. Gli stessi giornali locali sono costretti ad ammettere che sono pochi i cittadini che hanno risposto all'appello lanciato dalle istituzioni. Giovedì 5 marzo 1998, su mandato dei pubblici ministeri Maurizio Laudi e Marcello Tatangelo, vengono arrestati gli anarchici Silvano Pellissero, Edoardo Massari, Baleno, e Soledad Rosas, Sole, con l'accusa di aver effettuato alcuni di questi attentati. Sabato 28 marzo, Baleno viene trovato impiccato nella sua cella del carcere delle Vallette a Torino. Lo seguirà l'11 luglio Sole. Le accuse nei loro confronti si risolveranno in un nulla di fatto. Quando 14 anni fa ci giunse la notizia della morte, prima di Baleno poi di Sole, promettemmo, tra diversi compagni anarchici, che avremmo fatto tutto quello che potevamo per ricordarli e vendicarli nella lotta. In particolare che ci saremmo battuti fino all'ultimo per impedire la costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione. E anche, per il coraggio di Sole e Baleno, che il TAV in Val di Susa non l'hanno ancora costruito e anche per loro che non lo costruiranno mai.
Solid!
Dopo gli episodi degli anni 90, il progetto dell'alta velocità in Valle di Susa, vista la brutta aria che tira per i devastatori, viene accantonato per diversi anni. È in questo periodo che si costituisce il movimento NOTAV, inteso come movimento popolare. Nel 2005, con il tentativo di insediare un cantiere, i promotori dell'alta velocità tornano alla carica. Il tentativo di aprire un cantiere a Venaus fallirà dopo intense giornate di lotta ed un imponente corteo, al conclusione del quale il cantiere verrà invaso e riconquistato dai NOTAV. L'occupazione a sorpresa del cantiere da parte della polizia, il violento sgombero notturno del presidio faranno montare l'indignazione popolare di una mobilitazione che, partita da numeri ridotti, crescerà esponenzialmente nel giro di pochi giorni. Giornate come quelle di Venaus riparano le fatiche di anni di lotta e di militanza. Ad oggi rappresentano l'apice del movimento NOTAV, un movimento sociale ha sconfitto lo Stato, dando un esempio che resterà indelebile nell'immaginario delle lotte. I NOTAV di Venaus hanno già in sé le caratteristiche fondamentali di questo movimento. Un movimento popolare che si è costituito con pazienza e tenacia. Un movimento di sincera opposizione, fondato sull'opzione zero, su un semplice quanto determinato no. Un movimento che nel corso degli anni ha saputo triturare tutti i politicanti che hanno tentato di imbrigliarlo, di deviarlo, di recuperarlo. Un movimento che ha saputo accomunare, in uno spirito di concordia, il cristiano di base con l'anarchico insurrezionalista, il ragazzo dei centri sociali con il pensionato. Un movimento che è maturato negli anni grazie ai più disparati contributi e allo stesso tempo un movimento che ha insegnato a tutti, che ha dato a tutti coloro che lo hanno attraversato e per questo gli saremo sempre grati. Un movimento che fa suo punto di forza non solo il saper sommare quantitativamente diverse componenti, ma soprattutto il riuscire a sommarne le qualità. Chi sa organizzare, chi sa comunicare, chi riesce a spostare in avanti il baricentro del conflitto. Questa alchimia spontanea ha prodotto uno dei movimenti che negli ultimi 20 anni ha più dato filo da torcere alle forze dominanti.
E allora a questo punto dovremmo avere una testimonianza storica del movimento NOTAV, una corrispondenza a Radio Blackout fatta proprio il giorno dell'assalto al cantiere di Venaus nel 2005. Sì, ecco, la mandiamo in onda.
Allora, un nuovo collegamento dalla Val di Susa, dovremmo avere i nostri microfoni. Chiara, ciao.
Ciao, un saluto. Non ho bene idea dell'ultimo collegamento che avete fatto, quindi vi faccio un po' il quadro insomma della situazione, quello che è capitato negli ultimi minuti. Quando il corteo, chi per le strade, chi per i boschi, chi per i sentieri, è riuscito a raggiungere la zona dove si trova il cantiere di Venaus, si è raggruppata tutta la gente, come dicevo già prima, decine di migliaia di persone, c'era la polizia tutta schierata, la CLR e i carabinieri, c'era il cantiere insomma presidiato con le reti e insomma tutte le costruzioni che la polizia aveva fatto per occupare il cantiere, ma la folla insomma è riuscita a sbaragliare la polizia e a guadagnare terreno. Prima si è riusciti insomma a guadagnare, per capirci, il pezzo prima della vialera, con alcuni momenti di tafferuglio con la polizia che è tornata a manganellare e ha lanciato lacrimogeni. Potete capire anche le difficoltà insomma di muoversi in questi terreni. Non siamo nelle vie di una città, ma siamo in mezzo ai campi, in mezzo alle montagne, tutto pieno di fango ovunque, per cui ci sono anche proprio difficoltà così pratiche e tecniche nel riuscire a muoversi, a organizzarsi, a ricompattarsi. Lo spazio è molto vasto. Comunque successivamente si è riusciti a riconquistare anche lo spazio oltre la vialera, è terminato il lancio di lacrimogene e questo ci ha permesso di ricostituire tutte le barricate intorno al cantiere, pian piano, con insomma i mezzi che avevamo, sia insomma quello che offre la natura che quello che il movimento NOTAV in queste ultime settimane aveva portato qui al presidio, appunto per erigere le barricate. La polizia ha cominciato successivamente a scendere anche dal dalla montagna per cercare di prenderci lateralmente, e quindi un gruppo si è spostato anche al lato del cantiere. Anche lì qualche momento di tensione con la polizia, ma insomma la forza e la determinazione oggi è davvero tanta, per cui anche in quel caso si è riusciti a sbaragliare lo schieramento delle forze dell'ordine. Siamo entrati nel cantiere, che quindi insomma per ora almeno possiamo dirlo è tornato nelle mani del movimento Notav. È stato completamente distrutto il presidio della polizia, i loro camper, i loro container, si è fatto insomma scempio di tutto quello che ci si trovava di fronte, vista la brutalità che la polizia ha utilizzato nei confronti della popolazione, non è stato risparmiato proprio nulla.
Lettera di Chiara dal carcere. Se potessi scegliere, mi troverei proprio dove sono, tra i sentieri della valle, per le vie di Torino, con i miei compagni o specchiandomi negli occhi delle donne e uomini sconosciuti, imparando ad ascoltare, scegliendo di aspettare, correndo più veloce. Mi troverei dove si scopre il sapore dolce e intenso della lotta. Qualcuno ti stringe la mano che trema e si getta il cuore oltre l'ostacolo. Lì dove il caldo, continuo e tenace abbraccio della solidarietà non permette a chi è isolato di sentirsi solo. Libera la passione di chi è prigioniero e riempie la stanza di presenze amiche. Mi sono chiesta qualche volta perché non accontentarmi del privilegio di cittadinanza, avere quasi di sicuro una casa, qualche figlio, qualche modo di mettere la pagnotta a tavola. Ma quando scopri che la libertà e l'umanità sono un'altra cosa, quando ti accorgi che gli unici motori della politica e dei gruppi di potere sono il privilegio e il saccheggio, è troppo tardi per tornare indietro. Sei entrato in un altro mondo, che è dove sono io adesso. In questo luogo non c'è spazio per coloro che misurano la propria misura morale su codici e leggi. Buttare in strada chi non paga l'affitto o in un lager chi non ha documenti, produrre scorie nucleari, salvare il capitale e distribuire miseria, militarizzare e devastare territori. Tutta a norma di legge, in democrazia. Anche il dissenso, a condizione che non si metta davvero di traverso alla realizzazione dei piani inesorabili del progresso e del profitto. Ma quando troppi zoccoli inceppano l'ingranaggio, se un uomo, una piazza, una popolazione diventano imprevedibili ed efficaci, è possibile sentire il rumore delle lame che si affilano. Il corpo delle leggi a difesa della proprietà pubblica e privata gonfia tutti i suoi muscoli. se si scende strada il giorno sbagliato o giusto, insieme ai sanpietrini, si può raccogliere il macigno della devastazione e saccheggio. Se si assume una pratica radicale contro il sistema sociale, è pronta la scure dell'associazione sovversiva o, con un salto in più di fantasia, dell'associazione a delinquere. Per tutto il resto si prepara la gabbia del terrorismo. Qualunque opposizione reale procura danni e rallenta l'avanzata dei progetti, alla fine ogni azione e lotta efficace potrebbero essere imbrigliate in questa categoria di repressione. Lo scopo è facile da individuare. Una punizione esemplare per qualcuno, un monito lanciato a tutti gli altri. Certo, l'idea di tutti gli anni di carcere evocati da tutte quelle parole stringe lo stomaco in una morsa. È molto più doloroso, però, immaginarsi inermi a guardare il mondo devastato per il vantaggio di pochi. Da tutti noi, che abbiamo imparato la differenza tra giusto e legale e assaporato il giusto di riprenderci le strade e i boschi, con la minaccia della galera, non otterranno un granché. E neanche ci inganneranno con il valore simbolico delle loro accuse, perché sappiamo da dove nasce il terrore e ne conosciamo i manganelli, i gas, le reti, gli eserciti, le armi, le sbarre. Non dobbiamo avere paura. Lasciamola respirare a quelli che vivono blindati in un'esistenza spesa a difesa dei propri privilegi e delle proprie mire di saccheggio. Io, in questa gabbia, ho i polmoni pieni della libertà, che ho imparato ad amare lottando tra i sentieri e per le vie. E come me, molti altri. Voi, solidali, complici, inarrestabili. Chiara.
Play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangled to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past, and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song, I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans, empty shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum, let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Skillet on the wall. Cut me a switch. Oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town. Then just let me fall out a window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore?
Negli anni successivi alla riconquista di Venaus, il partito del TAV non si è dato per vinto. Ha lavorato per depotenziare il movimento, per dividerlo e ridimensionarlo in attesa di tornare all'attacco. Lo ha fatto con i suoi osservatori, con tutti gli strumenti politici e mediatici a sua disposizione. Se mi è permesso formulare una critica, uno dei limiti di questo movimento è la sua propensione prettamente difensiva, fatto che ha portato ad un attendismo utile al nemico per riorganizzarsi. Il movimento Notav è fortissimo quando si tratta di rispondere agli attacchi lanciati dai devastatori, soprattutto quando questi attacchi scandalizzano l'anima popolare. Già abbiamo detto di Venaus, ma pensiamo anche al drammatico episodio della caduta di Luca dal traliccio. Non è altrettanto pronto a determinare autonomamente l'evolversi dei fatti, cioè a passare da un atteggiamento difensivo ad uno offensivo. Nel futuro potrebbe essere utile sviluppare una riflessione in questo senso. Per vincere dobbiamo imparare ad attaccare, ad imporre le condizioni ed il terreno su cui batterci. Lo Stato sconfitto, quello che fuggì da Venaus nel 2005, torna nel 2011. Se torna, è chiaro che lo fa perché ha deciso di alzare il livello dello scontro. Questa volta non basterà una manifestazione immensa e determinata per ricacciarlo indietro sui suoi passi. Durante l'estate di quell'anno si costituì la Libera Repubblica della Maddalena, che seguiva la precedente Libera Repubblica di Venaus. La dicitura di Libere Repubbliche qualcuno la vede come ironica, altri colgono la tensione ideale, ma anche pratica, verso l'autonomia, verso la liberazione reale della vita e dello spazio dall'oppressione del dominio capitalista. Sono elementi in cui scorgiamo il riemergere carsico del filo rosso della storia di classe. Il richiamo alle repubbliche partigiane, che nell'arco di una breve stagione liberarono diversi territori alpini dall'oppressore nazifascista. Seguendo a ritroso questo filo rosso, possiamo capire molto di questa lotta. È un filo che ci fa scoprire le Alpi come un territorio con una fiera tradizione di lotta in difesa della propria autonomia. Non una passiva periferia dell'impero o un semplice corridoio per il transito delle merci. Un filo che passa per le lotte operaie della Torino degli anni 70 e per la già citata resistenza e che ci conduce fino alle rivolte dolciniane, fino alle lotte delle comunità valdesi per difendere i loro paesi dalle crociate della corrotta Chiesa romana. Con lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena e l'apertura del cantiere della Clarea, lo Stato ha voluto porre la contesa sul piano che gli è più congeniale, quello dello scontro militare. Il 3 luglio il movimento tenterà, in maniera molto determinata, di riconquistare il cantiere. Questa volta il coraggioso sforzo si infrangerà contro la violenza dello Stato, contro un esercito di cellerini, contro migliaia di lacrimogeni, molti dei quali sparati ad altezza d'uomo. Violenza, in Val di Susa, significa un'occupazione militare che si protrae da 3 anni e mezzo. Violenza significa il dispiegamento dei militari al servizio degli interessi del capitalismo. All'interno della Fortezza Europa si riproducono le stesse tragiche dinamiche a cui ci costringe a assistere la guerra infinita del neoliberismo. È stato detto dai lecapidi di regime nella loro neolingua che in questi ultimi anni la valle è diventata un campo di addestramento per black bloc provenienti da tutta Europa. Quello che purtroppo sta avvenendo è che la valle è diventata un grande laboratorio sperimentale per i metodi e le strategie di repressione e controllo. Un esperimento che vede la perfetta e studiata integrazione del piano politico, militare e comunicativo della repressione. Per non incorrere negli errori del passato, è stato fatto un accurato lavoro di intelligence, attuato il dispiegamento di una forza enorme, ma utilizzata sempre in maniera mirata. È stata messa in campo una magistratura che agisce in base ad intenti dichiaratamente politici e che fa un uso spudoratamente sproporzionato e creativo degli strumenti giuridici a sua disposizione. L'informazione non è stata semplicemente di parte, come era logico aspettarsi. C'è stata una vera e propria propaganda di guerra, dove ogni informazione era precisamente coordinata con la strategia poliziesca del momento. Se già la questione non ci riguardasse oggi per umana empatia, ci riguarderà domani direttamente, quando i modelli di controllo lì sviluppati si estenderanno ad altri settori di lotta. Sembra che lo straordinario impiego di forze nel reprimere la lotta in valle voglia essere un esemplare monito, un argine all'estendersi del conflitto sociale. Da parte nostra, solidarietà significa accettare la sfida, costruire legami tra le lotte per dare vita ad un forte fronte di classe, in grado di dare una risposta adeguata all'offensiva del dominio. Con questo grande dispiegamento di uomini e mezzi, le forze repressive hanno voluto dare un chiaro segnale. Per voi no TAV non c'è alcuna possibilità. L'obiettivo era quello di annichilire la lotta, ma non è andata così. Il movimento non è rifluito. I lavori progrediscono molto lentamente. Le spese per la sicurezza dei cantieri sono altissime e non potranno essere sostenute a tempo indefinito. La partita è ancora aperta. L'occupazione militare, il fortino della Clarea, le mille intimidazioni non sono bastate. In mille modi la macchina del TAV è stata inceppata. Tutto questo è costato un enorme impegno ai no TAV. Tantissimi hanno dato un contributo, grande o piccolo, alla lotta. Questo sforzo è costato botte, feriti e intossicati, centinaia di inquisiti, molti compagni sottoposti a misure di giustizia ed arrestati. In questo periodo c'è stato un crescendo di attacchi e sabotaggi verso i mezzi e le strutture appartenenti ai responsabili dell'opera. Se il sabotaggio ha sempre fatto parte del bagaglio pratico di alcuni, per altri è diventato uno strumento legittimo in conseguenza delle condizioni dello scontro. Uno strumento riconosciuto dal movimento, come in passato lo sono stati i blocchi stradali o l'innalzamento di barricate. Noi che non siamo abituati a ragionare con il codice penale alla mano, non vogliamo distinguere questa pratica dalle altre, né in positivo né in negativo. Mettiamo chi ha fatto i sabotaggi sullo stesso piano di chiunque altro abbia lottato con passione e sincerità, adoperando i mezzi a propria disposizione. Quando abbiamo saputo che qualcuno era penetrato nel fortino militare e aveva danneggiato i macchinari, ciò ci ha reso felici e ci ha dato coraggio. Il mostro non è invincibile.
Back.
Se terrorismo è colpire indiscriminatamente masse di persone inermi e inconsapevoli a fine di potere, come recita appunto il dizionario della lingua italiana, è uso indiscriminato della violenza al fine di conquistare, consolidare o difendere il potere politico. Anche nell'Italia degli anni 70, a fronte delle azioni mirate contro persone e luoghi precisi portate avanti da vari gruppi extraparlamentari, dobbiamo dire che le uniche azioni di terrorismo le ha compiute lo Stato. Ricordiamo Piazza Fontana, Piazza della Loggia e la stazione di Bologna, solo per citarne alcune. Insomma, il potere ad oggi parla chiaro attraverso le carte con cui ci indaga, accusa e incarcera chi si ribella. È in queste carte che viene detto in maniera esplicita che le grandi opere sono il fronte dove al giorno d'oggi si misurano il potere, nella sua capacità di imporsi a discapito delle persone e a chi a questo potere decide di opporsi concretamente. Questo significa, per assurdo, che se domani il Parlamento italiano decidesse di stanziare miliardi per la costruzione di armi nucleari e poi decidesse di dichiarare guerra a un qualche Stato e sganciare bombe nucleari sulla sua popolazione, chiunque provasse a opporsi concretamente a questo progetto sarebbe considerato e perseguitato come un terrorista. Il diritto è per Costituzione arbitrario e malleabile, a seconda delle necessità dei governanti. Se le giornate del 2001 a Genova l'intollerabile ha spinto lo Stato a ripescare il reato di devastazione e saccheggio come pena esemplare, oggi in Val Susa ciò che spinge alla ricerca di una punizione altrettanto esemplare è la rivendicazione immediata della pratica del sabotaggio da parte di tutto il movimento NoTav, la vera e propria minaccia di una popolazione che nega l'autorità dello Stato e programma la secessione dal mondo che alimenta e vuole il TAV. I sinceri democratici credono che il diritto, nelle avanzate democrazie occidentali, si fondi sulla norma, su ciò che è codificato. Invece, la base costituente di questo diritto è proprio l'eccezione, cioè il margine di arbitrarietà che il potere si riserva per rispondere a situazioni di emergenza. Lo stato di eccezione, cioè la sospensione dell'ordine giuridico normale, non è, appunto, come sembra indicare il nome, una norma transitoria, ma diventa ed è la condizione permanente, uno strumento di sorveglianza e punizione per chi è indesiderato. Ma se il diritto è cosa loro, sicuramente l'immaginario non lo è. Il TAV, occorre ribadirlo ancora una volta, non è soltanto un treno, ma è un progetto di mondo che, sotto la veste del progresso, devasta e saccheggia i territori, con l'obiettivo di trasformare il pianeta intero in un'unica, immensa, infernale metropoli. Perché la distruzione di oggetti finalizzata a bloccare un'operazione del genere possa essere percepita come uno strumento legittimo e necessario e non come un atto di terrorismo, bisogna fare uno sforzo e rovesciare proprio questo immaginario. La secessione dal mondo del TAV implica la necessità della secessione anche dal suo diritto e dalle sue categorie. È proprio in questo cambio di prospettiva che possiamo invertire i rapporti di forza. Se nelle aule dei tribunali vincono sempre loro, dalle strade del mondo provengono mille segnali che ci indicano una nuova strada e che ci entusiasmano. Si tratta solo di prenderne atto, metterli assieme in un'unica costellazione e farne motore e volontà di lotta. Ovunque nel mondo l'opposizione alle grandi opere che abbrutiscono i luoghi e la vita delle persone è diventato il confine tra l'obbedienza cieca e una necessaria ribellione. Dalle favelas brasiliane sulle barricate contro i progetti distruttivi per i mondiali in Brasile, alla sollevazione turca nata per la difesa del Gezi Park a Istanbul, dalle campagne rumene di Rosa Montiana in lotta contro la Chevron a quelle della calcitica in Grecia contro le miniere d'oro, dalle lotte della SAD contro la costruzione di un aeroporto a quelle di Amburgo assediato dalla gentrificazione, tutto il mondo reclama che la lotta contro il TAV è giusta e da condurre con ogni mezzo necessario. È alla luce di questa rivendicazione di un nostro immaginario che possiamo rovesciare le accuse dei tribunali e poter dire tranquillamente che terrorista è lo Stato e che è il capitale che devasta e saccheggia le nostre vite, con la sensazione che tutti non solo possano capirne il significato, ma anche e soprattutto sentire la necessità di schierarsi e anche di scendere in strada.
Walked into town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sung to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you your summer wine.
Ciao a tutti, dal 9 dicembre sono rinchiuso qua al blocco D delle Vallette insieme a Niccolò e Mattia, mentre Chiara sta al blocco F, privati dei nostri affetti come delle lotte che portavamo avanti fuori, delle nostre montagne come dei nostri quartieri. I giudici, in ossequio alla volontà della procura, ci hanno appioppato l'appellativo di terroristi, così il Dipartimento delle Amministrazioni Penitenziaria ci ha classificato AS2. L'alta sicurezza è un'infamità. Dentro quell'infamità che è già il carcere, poiché ti impedisce di avere alcun contatto con i prigionieri comuni, oltre ad altre limitazioni che vanno dai colloqui ridotti alla porta blindata della cella sempre chiusa o all'impossibilità di accedere alle attività alternative, biblioteca o palestra. Molto fastidiosa ci risulta la censura. Tutta la nostra corrispondenza in entrata e uscita è letta da un secondino che poi ne spedisce copia al giudice. Questo fa sì che le nostre lettere abbiano un ritardo di almeno 20 giorni da quando sono state spedite. Le guardie giustificano tale ritardo lamentandosi della mancanza di personale per far fronte alla mole di posta che riceviamo. Invece, uomini per sorvegliarci ne hanno parecchi. Sia chiaro, ho voluto tratteggiare qual è la nostra condizione non perché ci sentiamo più perseguitati di altri prigionieri. Penso sia però utile che chi non è avvezzo alle angherie della galera conosca cosa sia l'alta sicurezza. Il carcere comunque in ogni sua forma resterà sempre una merda. Vedere i fuochi d'artificio di un presidio attorno alle Vallette e ascoltare le grida e gli slogan di tanti compagni con cui abbiamo lottato assieme è una boccata d'aria fresca. Durante l'udienza del riesame il PM si è lamentato della reazione seguita ai nostri arresti. Indignato ha elencato al giudice una lunga serie di azioni in nostra solidarietà che in parte non conoscevamo. Una scena surreale. Costoro devono capire che non possono arrestare qualcuno pensando che il loro gesto non provochi alcuna risposta. Perché bisognerebbe accettare di essere privati di una persona che fino a ieri ci stava a fianco? I Notav in questi anni hanno spesso avuto a che fare con la giustizia. Ormai quasi nessuno ci crede più. Del resto, la lotta e le pratiche sperimentate in valle nella loro diversità dimostrano che esiste un abisso tra etica e legalità. Il nostro caso è solo l'ultimo di una lunga serie. Mi preme però soffermarmi sull'articolo 270 sexies, finalità di terrorismo, che risulta il perno su cui ruota tutta l'inchiesta del 9 dicembre. Noi quattro siamo stati accusati del sabotaggio del 14 maggio scorso alla Maddalena, un fatto che secondo gli stessi PM non si qualificherebbe come attentato terroristico se non si considerasse il contesto di intimidazione e violenza in cui è avvenuto. Il sabotaggio di maggio, insieme ad una miriade di atti illegali avvenuti negli ultimi due anni, deriverebbe dalla decisione di una parte di movimento, quale non è specificato, di impedire la costruzione del TAV. Se l'Italia dovesse abbandonare il progetto della Torino-Lione, subirebbe un grave danno economico e di immagine in Europa, sostengono. Chiunque si opponga alla costruzione del TAV quindi compie un atto che danneggia in qualche modo il paese e secondo il 270 sexies le condotte che arrecano un grave danno al paese sono da considerare terroristiche. A rigor di logica, se durante una manifestazione qualcuno occupa una base militare dove gli Stati Uniti vogliono installare delle antenne che propagano onde pericolose per la salute della popolazione che vive nelle vicinanze, persegue una finalità terroristica, poiché l'Italia subirebbe un grave danno d'immagine nei rapporti internazionali con gli Stati Uniti. Gli episodi che si inseriscono in questo disegno terroristico degli ultimi due anni sarebbero 111 secondo i PM. Si va dai sabotaggi ai mezzi delle ditte che lavorano nel cantiere di Chiomonte alle scritte nei bagni di Nichelino, dagli scontri di piazza a un pollo morto trovato sotto casa di Esposito, da uno striscione lasciato davanti all'abitazione del sindaco di Susa ai cassonetti bruciati durante una sagra paesana a Sant'Antonino. Si sono dimenticati i furti in un appartamento e magari gli incendi boschivi. I magistrati dimenticano che il ritardo della costruzione del TAV non è dovuto solo alle azioni degli ultimi 2 anni. Se sono riusciti solo a fare un pertus a Chiomonte, è per la forza e la determinazione di una lotta popolare che dura da più di 20 anni. L'8 dicembre 2005 purtroppo non c'ero. Decine di migliaia di persone sono scese nella piana di Venaus distruggendo i mezzi del cantiere, evidentemente tutti terroristi. Le han provate tutte per spaccare il movimento. Hanno istituito tavoli, comprato amministratori, scritto ogni genere di porcheria sui giornali, poi manganelli e lacrimogeni. Hanno provato a criminalizzare alcuni dividendo tra buoni e cattivi ed ora rispolverano il terrorismo. Dopo un po' risultano scontati e patetici. Curioso è notare come alcuni che oggi ci accusano di terrorismo sono gli stessi che negli anni 70 usarono la stessa arma per annientare uno dei più straordinari e complessi movimenti rivoluzionari d'Europa, che aveva reso concreti i sogni e i desideri di tanti. La lotta No TAV, con le dovute proporzioni, ha rotto quella cappa di pace sociale che permaneva in questo paese da oltre 30 anni, dimostrando che non solo è possibile opporsi a chi pretende di devastare il territorio in cui viviamo, ma che lottare è molto più piacevole della vita che ci impongono di fare ogni giorno. Ricordo un pensionato di Bussoleno che raccontava che tutta la vita si era battuto per non fare gli straordinari e ora gli toccava star sveglio per 24 ore ad aspettare una trivella. Dopo aver vissuto la libera Repubblica della Maddalena o dopo aver costruito una barricata al Vernetto, non si può tornare alla vita normale, come se nulla fosse. Queste rotture improvvise parlano ad altre lotte e aprono nuove possibilità. Non è certo chiudendo a chiave qualcuno che potranno prevenire il manifestarsi di nuove occasioni e di rivolte. Il momento è delicato. Sanno che se vogliono aprire i cantieri a Susa, il movimento deve essere spezzato e ridimensionato. Per questo è importante continuare ad andare in clarea e non lasciar dormire tranquille le truppe d'occupazione come è stato fatto. Il giorno o la notte che decideranno di aprire un altro cantiere in valle, lo faranno dispiegando un gran numero di uomini e mezzi, convinti di impressionarci ed annichilirci con la loro forza. Occorrerà essere vigili e tenere sempre gli scarponi ingrassati, consapevoli che chi si ribella, per natura, avrà sempre un'idea in più di chi ha deciso di vivere sotto un superiore. Nessun dispositivo è imbattibile. I posti di blocco si possono aggirare, le reti tagliare e i gersi ribaltare. Ci sarà da divertirsi. Un abbraccio forte a tutte e tutti, i No TAV. Se incontrate Giacu, salutatemelo. A sarà dura, ovviamente per loro. Claudio.
Ma sul fastidio che tu vuoi l'avrai, quando vengo a scarico il microfono, ma sul fastidio che tu vuoi l'avrai, quando vengo a scarico il microfono, ma sul fastidio che tu vuoi l'avrai. Ma se il fastidio che tu vuoi l'avrai.
Sono allo zenith del malessere che tu stai per conoscere. Troppe maschere con dietro niente, troppa gente con la quota del contante. Mentre spingo la mia merda come un pusher sovverto. Prospettive come esce, ti avverto ancora più contorto. Esperto in materia, scindo il nucleo. Io gioco in serie A mentre tu stai ancora col subbuteo. Sono un senior zero, mafia zero junior. La mia roba è come anfetamine e flavor. La tua mi sembra Tavor, sei confuso. Applauso bastasse, SOS quando sono sopra i piatti apocalisse. Non c'è modo per convincerti se non sconfiggerti. Sui quattro quarti vai a proteggere, non nasconderti. Discipline del fastidio, zero stress, primo stadio. Terzo episodio, rimedio contro il pattume, il ragno. Tu sei il problema, l'ostacolo, il tuo spessore ridicolo. Difendo il titolo fino alla fine del secolo. Tipo di tensioni come i Riders tra i vagoni. Straccio tecniche perfette come equazioni astratte per il 9-7. Pronto per lo scontro dal troppo fastidio che ho assunto. Sono al 100%, non ti concedo alcuno sconto. Non c'è posto per le ipotesi, come un primario ostaccio. Diagnosi, il tuo stile in prognosi. Su contratto è scritto vendersi in sintesi. Sono stanco del tuo venderti, non confonderti. Quando vengo a prendersi, sono cazzi tuoi.
Ma sul fastidio che tu vuoi l'avrai.
Scarico il microfono, scarico il microfono.
Ma sul fastidio che tu vuoi l'avrai.
Scarico il microfono, scarico il microfono.
Ma sul fastidio che tu vuoi l'avrai.
Scarico il microfono, scarico il microfono.
Ma sul fastidio che tu vuoi l'avrai.
Scarico il microfono, scarico il microfono. Non vengo a prenderti o offenderti, ma per costringerti a piantarla di fingerti. Perché questa merda è per spingerti oltre ogni limite. Tramite tutto il fastidio possibile, inutile. Prenderti è facile, stringerti alle corde come un pugile. Knockdown al primo round, non sei un MC, sei un clown. Il tuo funk è ridicolo, per noi tu sei un ostacolo. Il tuo articolo in saldi è scontato, sei già stato avvertito di scendere. Ti vengo a prendere, il tuo flow sta per rappresento per i b-boy. Per gli scherzi un serial killer, è il per scherter. Sei uno zombie come in thriller, per più chiamate scheli e molder. Tipo X-File, come Wild Style. Ecco il passato, non t'ho mai visto né sentito. Sono stronzate che hai inventato e garantito. Per prenderti va un attimo, il fallimento dei tuoi sogni adesso è prossimo. Ti sei messo contro un peso massimo, sei un falso. Sei stato espulso, ma torni in panchina. Quella merda che tu spingi non è ipotesi.
scarico il microfono, canto a nota d'arco.
Ma sul fastidio che tu vuoi lavare,
scarico il microfono, canto a nota d'arco.
Ma sul fastidio che tu vuoi lavare,
scarico il microfono, canto a nota d'arco.
Ma sul fastidio che tu vuoi lavare,
scarico il microfono, canto a nota d'arco.
Ma sul fastidio che tu vuoi lavare,
scarico il microfono, canto a nota d'arco. Scarico il microfono, canto a nota d'arco. Scarico il microfono, canto a nota d'arco.
E allora termina qui questo approfondimento, lo vogliamo dedicare a tutti i Notav colpiti dalla repressione. Un saluto a tutte e tutti quelli che sono privati della loro libertà, in particolare a Jimmy ed Alberto, che speriamo siano all'ascolto, ed anche alle compagne dell'alta sicurezza, ex 41 bis di Re Bibbia. Un abbraccio fortissimo a Chiara.
Ciao Chiara!
E vi lasciamo per concludere con un elenco di azioni in solidarietà dopo gli arresti del 9 dicembre. Ciao a tutti e tutte. . 12 dicembre, Piacenza. Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, imbrattata una delle sedi degli Alpini, scritte contro Alpini in Val di Susa e in solidarietà ai Notav.
Venerdì 13 dicembre, a Trento, una trentina di compagni ha bloccato per circa 20 minuti il Ferce Argento delle 17.32. Lo striscione aperto sui binari diceva: la lotta Notav non si arresta, libertà per Chiara, Mattia, Nico e Claudio. Durante il blocco, interventi e volantinaggio, curiosi, ben disposti, i viaggiatori sui binari. Chiara, Mattia, Nico e Claudio liberi, fuori le truppe di occupazione della valle. Contro il TAV, il suo sistema e la sua repressione, blocchiamo tutto. Compagni e compagni di Trento.
17 dicembre, Tolosa. Una quindicina di solitari hanno bloccato un pedaggio dell'autostrada Tolosa-Parigi, in solidarietà ai compagni arrestati lunedì 9 dicembre. Morte allo Stato che affama, che distrugge, che ammazza. Chiara, Claudio, Mattia, Niccolò, liberi subito. Ancora al nostro fianco nelle strade, per i sentieri e della valle e altrove. A loro va tutto il nostro sostegno. Anarchici e anarchiche di Tolosa.
17 dicembre, è stata imbrattata la sede del PD in via Forcellini a Padova. Ignoti hanno macchiato con vernice rossa l'insegna della vetrata e hanno poi vergato la scritta sul marciapiede: terroristi siete voi, no TAV, liberi, seguita dal simbolo di una falce e martello e una stella.
19 dicembre, a Crema, tra il 19 e il 20 dicembre 2013, anonimi hanno vandalizzato la locale della sede del PD in solidarietà con Mattia, Chiara, Claudio e Niccolò, arrestati lo scorso 9 dicembre, imbrattato l'ingresso con vernice di colore rosso e lanciato dello sterco. Sul muro adiacente è stata vergata la scritta Mattia libero, liberi tutti, no TAV, accompagnata dall'accerchiata.
Domenica 22 dicembre, blocco del pedaggio autostradale in solidarietà agli arrestati no TAV. Ci siamo mossi in una quindicina di persone per andare a sollevare le sbarre del pedaggio sotterraneo del Prato da Marsiglia, in solidarietà ai compagni italiani arrestati il 9 dicembre a Torino e Milano con l'accusa di terrorismo relativa ad un attacco al cantiere in Val di Susa nel maggio scorso. 5 corsie aperte, vengono distribuiti volantini, aperti striscioni. Contro la LGV no TAV. Troppo è troppo, pedaggio libero. Dopo 10 minuti il tunnel che attraversa Marsiglia e il pedaggio vengono chiusi dai lavoratori. Ce ne andiamo prima del previsto, ma con la soddisfazione di aver bloccato una via di circolazione importante per la città. Forza a tutti e tutte. Claudio, Chiara, Mattia e Niccolò liberi, tutti liberi.
30 dicembre. Una quarantina di notav e di solitari entrano poco prima delle 6 del pomeriggio nella stazione di Porta Nuova a Torino e si piazzano, bandiera alla mano, in mezzo al binario 17, dove il Freccia Rossa per Roma sta per partire. Appendono uno striscione tra i pali, il TAV è ovunque, blocchiamolo, libertà per Claudio, Nicco, Mattia e Chiara. Intonano slogan, tra cui il sabotaggio non è sbagliato, terrorista è lo Stato. Distribuiscono volantini ai passeggeri. La circolazione è bloccata e ne fa le spese anche il treno che dovrebbe partire dal binario accanto, un Frecciarossa che pure va a Roma ma fermandosi a Bologna e Firenze.
Nella notte del 31 dicembre le vetrate della sede del Partito Democratico di San Benedetto del Tronto sono state imbrattate con scritte no TAV in solidarietà con Claudio, Chiara, Mattia e Niccolò, arrestati lo scorso 9 dicembre. Chiara, Niccolò, Mattia, Claudio liberi, dalla valle alla costa in no TAV non si arresta.
6 gennaio, azione di solidarietà a Torino, viene srotolato uno striscione sulla Mole, con scritto lo Stato d'avvelena, tutti liberi, terrorista è lo Stato, solidarietà con i detenuti no TAV e non. Torino, squatter e affini.
9 gennaio a Trento una quindicina di compagni ha bloccato il Frecciargento per Roma delle 17.32 per una decina di minuti. Volantini, interventi al megafono e striscioni contro il TAV in solidarietà con Mattia, Chiara, Nicolò e Claudio, prigionieri dal 9 dicembre.
17 gennaio, entriamo nella cava di Verucchio, una delle due cave da cui CMC si rifornisce di materie prime che poi andrà a lavorare nei suoi impianti di calcestruzzo. CMC è l'impresa ecoterrorista che dalla Val Susa all'Etiopia e in tutto il mondo realizza i suoi progetti di morte costruendo linee ad alta velocità, autostrade, grandi dighe, centri commerciali, eccetera. La cava di Verucchio della Emir S.P.A. è uno dei tanti luoghi in cui è disseminato questo territorio, in cui la terra viene sventrata per alimentare l'industrializzazione sfrenata. Abbiamo posizionato taniche di benzina e inneschi composti da diavolina, zampironi e fiammiferi sotto tutti i 9 mezzi pesanti. Purtroppo solo 2 sono andati distrutti a causa del forte vento che ha spento gli inneschi, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. Abbiamo lasciato una scritta sul posto: CMC ecoterrorista, solidarietà con Nicco, Claudio, Chiara, Mattia e con la lotta No TAV. Questo è il nostro contributo alla lotta contro il TAV e contro tutte le nocività. Alla repressione rispondiamo colpo su colpo, libertà per gli arrestati. Cinghiali del Marecchia Elf.
22 gennaio, Torino, bloccato con striscione e cavi d'acciaio la rotonda che congiunge Corso Principe, Oddone, Via Cecchi e Via Corso Vigevano. Alcune scritte fatte sui pannelli attorno alla rotonda spiegavano come di fronte al blocco dei colloqui deciso dai PM qualcuno fosse deciso invece a bloccare tutto, partendo proprio da questo importante snodo stradale.
23 gennaio, a Trento, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, sarebbero state attaccate 7 o 6, a seconda delle versioni, filiali della Banca di Trento e Bolzano, appartenente al gruppo Intesa San Paolo, che, come recita il Trentino, finanzia il TAV in Piemonte. I giornali parlano di bancomat messi fuori uso, gettandovi olio esausto, colla o silicone nelle serrature.
27 gennaio, in solidarietà con i compagni arrestati il 9 dicembre 2013 per alcune azioni contro l'alta velocità, lunedì 27 gennaio verso sera un gruppo di 90 di anarchici ha interrotto il traffico sulla tangenziale est nei pressi della nuova stazione di Portina, che presto sarà dedicata ai TAV. Rallentando il traffico con fumogeni e torce, in una strada a percorrenza veloce abbiamo messo in mezzo alla strada dei cassonetti legati tra loro con un filo d'acciaio, al quale è stato legato uno striscione in solidarietà e contro le condizioni di isolamento in cui si trovano ora i prigionieri rivoluzionari. I cassonetti infine hanno preso fuoco. Un saluto a tutti i prigionieri rivoluzionari. Libertà per tutti, terroristi dello Stato.
29 gennaio, alle 5.15 di mercoledì 29 gennaio, una catena con 2 mattoni è finita sui cavi della corrente della linea alta velocità in un tratto urbano in solidarietà con i compagni e la compagna arrestati il 9 dicembre scorso, ai quali sono stati bloccati i colloqui. Contemporaneamente è stato attaccato uno striscione sul cavalcavia con scritto No TAV liberi, libere. Tutti liberi, tutte libere. Terrorista allo Stato.
30 gennaio, Bologna. Diversi circoli del PD, Cento Passi, Casaralta, Navile, San Donato, sono stati imbrattati con vernice rossa e scritte No TAV sui muri e sulle saracinesche.
Sabato 1 febbraio, un gruppo di solidali ha bloccato per alcuni minuti un Frecciarossa in partenza dalla stazione milanese di Rogoredo, imbrattata alla fiancata di una carrozza classe business, con la firma No TAV e piazzato davanti al treno uno striscione con la scritta «Voi bloccate i colloqui, noi blocchiamo tutto».
3 febbraio, Torino, nella notte, mentre la sala bancomat della filiale Intesa San Paolo di via Milano viene riempita di merda, fuori compaiono le scritte «San Paolo specula sul TAV, sabotiamola» e «Chiara, Claudio, Mattia, Nicco, liberi».
4 febbraio, Trento. Un gruppo di anarchici interrompe l'intervento dell'ex primo ministro Romano Prodi durante una conferenza all'università, scandendo slogan contro l'alta velocità e per la liberazione dei 4 accusati di terrorismo.
6 febbraio, Piacenza, imbrattata una sede del PD con scritte in solidarietà alla lotta No TAV e a Claudio, Nicolò, Mattia e Chiara. 11 febbraio, Lione. Nella notte, le vetrine del negozio S11SF, le ferrovie francesi di Rue des Frères Lumière, sono andate in frantumi. A fianco, una scritta in solidarietà ai No TAV arrestati.
12 febbraio, Roma. Ignoti solidali con i No TAV prigionieri, infuriati in particolar modo per l'isolamento di Claudio, bloccano il Frecciarossa per Napoli delle 18.27 in partenza dalla stazione di Burtina, gettandogli della catramina sull'Unotto ed esponendo lo striscione. No TAV liberi, terroristi allo Stato.